Grazie per l'invito e complimenti anzitutto per questa iniziativa del Centro Culturale di Milano, che giudico quanto mai afferente e soprattutto puntuale per il momento storico in cui stiamo vivendo. Allora, entro nel merito della domanda che mi è stata posta da Enzo. Direi chi conosce il pensiero, la struttura di pensiero di Papa Francesco sa che l'impostazione filosofica del suo pensiero è quella del realismo storico, che è una particolare concezione in base alla quale non è sufficiente denunciare le cose che non vanno in un determinato ambito o cercare di mettere le pezze, ma è anche contemporaneamente necessario indicare la via per superare le cause generatrici degli effetti che vengono descritti e denunciati. Questo è importante perché questo papato ha sue caratteristiche, ogni papato ha le sue caratteristiche. Chiaramente Papa Francesco, più che è uomo d'azione, diremmo in termini un po' spicci, quindi non si accontenta di indicare, ripeto, quello che non va, ma ci vuole indicare la via che occorre, il sentiero che occorre battere se si vuole raggiungere il fine che tutti dichiarano di voler sottoscrivere. Ora, questa situazione di quest'anno, che in effetti quella del Covid-19 non è una pandemia, è una sindemia. Chissà perché noi italiani dobbiamo sempre arrivare dopo, però all'estero i centri di ricerca più avanzati l'hanno recentemente ribadito, sindemia, parola greca, che vuol dire che il Covid-19 è il risultante di due fenomeni: il coronavirus, che è un virus che prima stava negli alberi e che poi noi deforestando l'abbiamo cacciato via dal suo habitat, e il virus è andato negli animali e dagli animali è passato all'uomo. L'altro però fenomeno che ha consentito questo virus di assumere le caratteristiche di cui ormai sappiamo e soprattutto la sua virulenza è legato all'aumento endemico e sistemico delle diseguaglianze che stanno provocando disastri di varia natura, in particolare in questo caso la deforestazione. Ma perché c'è la deforestazione? Perché evidentemente se non si mettono le cose sotto il profilo della giustizia sociale, è evidente che le persone esasperate dalla fame o da altri fenomeni analoghi non trovano di meglio che abbattere alberi, distruggere l'ambiente e così via. Ecco perché è corretto parlare di sindemia, sin in greco vuol dire assieme, cioè un'epidemia che risulta dal concorso di questi due, così come ormai è accertato che l'inquinamento atmosferico, il particolato che c'è nell'aria, è un fattore che veicola il virus. E questo spiega perché il virus si manifesta molto più rapidamente, con maggiore intensità, in quelle aree del nostro, come di altri paesi, a più alta inquinamento atmosferico. Ora, queste cose che cosa dicono? Il Papa Francesco dice: vedete cosa vuol dire quando i fenomeni vengono presi in maniera settoriale. La pandemia non può essere affrontata solamente, ovviamente va, ma non solamente con strumenti sanitari e medicali, che hanno ovviamente una precedenza su altri, ma ci illudiamo di eliminare questo virus e altri che verranno dopo di lui se pensiamo di mantenere le strutture sociali, soprattutto economiche, come quelle che abbiamo ereditato nel recente passato, nel corso degli ultimi 30-40 anni, da quando è iniziata quella fase nuova delle economie di mercato contemporanee. Ecco allora quello che ci sta dicendo. Ovviamente non può spingersi sino al punto di indicare esattamente che cosa fare, però chi sa leggere tra le righe e chi non ha gli occhi bendati facilmente riesce a tradurre in gesti concreti e in strategie concrete il messaggio che il Papa, anche come abbiamo sentito nell'ultimo intervento di sabato scorso, di 2 giorni fa, a chiusura dell'evento di economia di Francesco. Il Papa ad un certo punto dice: qualcuno me l'ha già scritto perché vuole chiarimenti, dice non basta gli interventi del terzo settore, che sono generosi, eccetera. perché bisogna aggredire le cause strutturali. Ovviamente bisogna dare un'interpretazione corretta di questa frase, che estrapolata dal contesto può sembrare che al Papa non interessa. E invece non è così. Papa vuol dire che il terzo settore, cioè l'espressione più vitale della comunità assieme allo Stato e al mercato, deve cooperare per modificare le cause strutturali. E questo evidentemente è l'ultimo messaggio che ci viene dalla Laudato Si, da Fratelli Tutti e anche dall'intervento di sabato scorso, un intervento elaborato, un intervento di oltre mezz'ora, come chi lo ha seguito può testimoniare.
Quindi probabilmente il terzo settore è anche un po' corresponsabile di una visione di quel tipo un po' riduttiva, professore, no?
Beh, è chiaro, perché lo sappiamo benissimo. Chi mi conosce sa che sono vissuto a pane terzo settore, certo. Non da adesso ma da tempo. Però bisogna capire che il terzo settore, di cui io da sempre ho portato avanti una certa bandiera, è il terzo settore che va inserito dentro un paradigma dell'economia civile. Perché il terzo settore, dentro il paradigma dell'economia politica, porta alle deviazioni e degenerazioni di cui il brano di quattro righe del Papa fa riferimento a questo, perché dentro quel paradigma il terzo settore è come la ruota di scorta o la Croce Rossa. Quando c'è un'emergenza si chiama il terzo settore, finisce l'emergenza, ci si dimentica e quando va bene si danno degli attestati di benemerenza. Ma non è questo, perché questo è il modo di tradire il principio di sussidiarietà. Il vero terzo settore è tale quando interviene nei processi decisionali assieme allo Stato e agli attori del mercato, cosiddetto settore privato, per concordemente decidere la strategia. Non che il terzo settore deve intervenire post factum, dopo che altri hanno deciso quello che si deve fare. Vediamo la gestione di questa pandemia. Ma non si può andare avanti così. Il terzo settore viene umiliato. Lo si chiama, pensate al volontariato, ma è il modo di trattare le persone questo, è il modo di avere rispetto della loro dignità. Tutti sanno che senza il terzo settore italiano, volontariato, ma anche cooperative sociali, fondazioni, noi non saremmo qui a parlarne, perché la situazione sarebbe stata ancora peggiore. Però nella stanza dei bottoni, nella cabina di regia, i rappresentanti di questo mondo vitale non sono ammessi. Devono solo eseguire quanto altri hanno deciso. Il Papa in quel brano voleva dire proprio questo. Ecco allora perché bisogna recuperare anche il contesto nel quale, in questo caso, un Papa come Papa Francesco si esprime. Diversamente si cade nel gioco facile di chi vuol tirare il Papa da una parte o dall'altra a seconda delle convenienze. Grazie. La sottolineatura di Fra Martinelli è quanto mai opportuna, perché è vero quello che lui ha detto. In particolare c'è un testo di qualche anno fa, immediatamente precedente alla Laudato Si, di uno studioso australiano che si chiama White. E questo White è uno storico, anche storico delle religioni, ad un certo punto accusa la matrice giudaico-cristiana di essere responsabile di quanto avviene sul fronte ambientale, proprio per la ragione che ha ricordato Fra Martinelli, e cioè dire l'interpretazione letterale, sganciata dal contesto del brano famoso della Genesi, del Genesi che tutti ricordano. Ora, perché la Laudato Si su questo interviene con forza? Perché oggi nei confronti della cosiddetta sostenibilità due sono gli approcci. L'uno è quello noto come l'approccio della ottimizzazione delle risorse scarse ed è l'approccio dominante, e sia ben chiaro che qualcuno dica, o quelli che fanno un po' il doppio gioco con le parole, questo è l'approccio dominante a livello sia degli studiosi, in questo caso economisti, ma anche dei policy makers, cioè dei politici. Che cosa dice questo approccio? Siccome ci siamo resi conto che ormai non avremo più l'aria da respirare, non avremo più l'acqua da bere, che la plastica sta riempendo i polmoni nostri e moriremo tutti, eccetera, sto un po' esagerando per ovvie ragioni, allora, sapendo che le risorse naturali sono scarse e sono limitate, non illimitate, dobbiamo rimodulare i processi produttivi in maniera da ottimizzare l'uso di queste risorse. Ora, questo approccio, chiaramente, ho detto è dominante, ma non è quello della Laudato Si. L'approccio della Laudato Si è quello dello sviluppo umano integrale. Sviluppo umano integrale, che vuol dire sì alla sostenibilità energetica, alla sostenibilità economica, il cosiddetto modello di economia circolare, alla sostenibilità sociale, e di questi tre si parla in continuazione, sono tutti d'accordo, ma il Papa aggiunge soprattutto al numero 10 delle cifre e poi riprende nei numeri successivi la quarta dimensione della sostenibilità, che è quella antropologica. Cioè il Papa dice, non è che noi per rendere sostenibile e correggere gli errori degli ultimi due secoli lo facciamo sull'altare del sacrificio dell'essere umano. Questo è il rischio della cosiddetta sostenibilità tecnocratica, che è molto più serio di quanto ci lasci credere, perché molti sono coloro i quali ritengono che dell'uomo non ci si possa più fidare, che bisogna salvare la natura e quindi dobbiamo affidarci alle nuove tecnologie del digitale, all'intelligenza artificiale e tutte altre diavolerie del genere, perché a loro devono prendere le decisioni, perché dell'uomo non ci si può fidare. C'era stato già un filosofo di prima parte del Novecento quando ha scritto l'uomo è diventato obsoleto. Ebbene, il Papa dice attenzione, perché la vera sostenibilità, e cioè quella dello sviluppo umano integrale, deve tenere in armonia le quattro dimensioni, non soltanto le prime tre che ho citato. Ed è interessante ricordare che la parola sostenibilità, la parola, non il concetto, viene coniata nel 1793 ad opera di un scienziato tedesco che si chiamava von Carlowitz. Von Carlowitz era diventato il responsabile nazionale della Prussia di allora delle foreste e lui si era posto il problema: quanti alberi ogni anno possono essere tagliati senza compromettere nel corso del tempo la necessaria copertura forestazione. E aveva elaborato un modello nel corso del quale conclude dicendo dobbiamo rendere sostenibili i tagli degli alberi. Questo per dire che la parola e anche il concetto adesso sottostante di sostenibilità è antiquato, ma von Carlowitz diceva tutto questo deve avvenire perché l'essere umano, cioè allora il legname era la fonte principale, sia per la costruzione sia per il riscaldamento e quant'altro. Quindi deve avvenire per consentire all'essere umano che vive in società la sua fioritura. Quindi già allora c'era questa concezione. Poi le cose sono andate diversamente perché è tutta una tradizione di pensiero. In questo la scienza economica, che pure è la scienza alla quale io appartengo, ha gravissime responsabilità, ma gravissime. Quando finalmente la gente capirà questo, sarebbe a buon punto. Perché la scienza economica per due secoli ha sostenuto la tesi opposta, che non ci sono limiti naturali alla crescita economica, quindi si può crescere indefinitivamente e si deve soggiogare. Quella è la teoria economica mainstream, che ha il suo fondamento nell'etica utilitaristica. Cioè la natura deve soddisfare le esigenze utilitaristiche delle società umane. Quindi poche storie, si inquina, si faccia tutto, purché il PIL, cioè quell'indicatore di crescita, aumenti anno dopo anno. Certo, adesso le cose sono cambiate, ma il Papa su questo insiste continuamente, perché gli scienziati non cambiano, è ovvio che non si potrà voltare pagina.
Professore, non è che c'è un equivoco sul concetto di sviluppo e come lei diceva prima sul fatto di crescita e sviluppo, che sono due cose diverse, spesso invece c'è stato un fraintendimento su questo e c'è una responsabilità un po' di tutti, no?
Chiaro, però è soprattutto nostra, di noi italiani, per una ragione semplicissima, perché siamo fortunati nella nostra lingua, perché nella lingua latina una S davanti a una parola vuol dire negarla, come nella lingua greca una A davanti a una parola vuol dire negarla. Asimmetria vuol dire non simmetria. Ebbene, i latini usavano la S, quindi sviluppo vuol dire togliere i viluppi. I viluppi sono i lacci, le catene che impediscono all'essere umano la libertà. Allora, lo sviluppo vuol dire che e ama lo sviluppo chi ama la libertà. Se uno non ama la libertà, non si sviluppa. E notiamo che la parola sviluppo si applica solo agli esseri umani. Gli animali non si sviluppano, gli animali crescono, le piante crescono. Nessuno direbbe questa pianta rispetto all'anno scorso si è sviluppata, ma si dice è cresciuta di 10 centimetri e così via. Ecco allora la confusione, e questo il Papa ce lo fa capire. Lo sviluppo umano integrale non è la crescita umana, che sarebbe un non senso, ma se un bambino diventa giovinotto, noi diciamo che è cresciuto o che è sviluppato, perché si è liberato da certi vincoli. Ecco allora, recuperando in questa maniera, capiamo il vero senso dello sviluppo, che non è solo una, come dire, come la crescita che è di natura materiale, perché il vero sviluppo presuppone un cambiamento del cuore, dove cuore è la metafora che sta per qualcosa. Cioè io mi sviluppo non solo se metto su peso, se irrobustisco il mio corpo, ma se cambio lo sguardo con il quale osservo la realtà. Ed è questo il significato proprio di sviluppo umano integrale. E in quest'ottica sfido qualcuno che possa dire che il cristianesimo possa essere considerato responsabile di quanto avviene. È stata una lettura riduzionista e a volte eccessivamente interessata del cristianesimo. Andiamo a leggere cosa scrive Bentham, il filosofo inglese Bentham, quel padre che ha fondato l'utilitarismo. Proviamo ad andare a leggere il suo libro che viene pubblicato nel 1789, che dice esattamente quello che, parole diverse, ho cercato di esprimere per ora. Il Papa, senza nominarlo, però dice: fin tanto che rimaniamo dentro l'orizzonte dell'utilitarismo, che però continua a essere insegnato nelle università, tutte le università, comprese quelle cattoliche, questo è il grande scandalo. E il Papa prossimamente vedrete che uscirà, perché non ne può più. Dice: ma come? Nel mondo ci sono 1700 università cattoliche, 1700, dico un esercito. Eppure, in tutti questi decenni, hanno elaborato un pensiero sul tema di cui qui ci stiamo intrattenendo, che vada in questa direzione, tutt'altro. Perché? Perché evidentemente il paradigma dominante in ambito economico e delle scienze sociali è il paradigma utilitaristico. E rimanendo dentro quel paradigma è ovvio che al massimo quello che posso fare è l'approccio della ottimizzazione, come ho detto prima. Cioè cercare di essere un po' furbi, di non inquinare troppo, di non distruggere troppo, per poter però continuare a fare. Mentre invece il Papa dice dobbiamo cambiare il cuore, cioè dobbiamo cambiare il modo con cui noi ci rapportiamo. E come ha detto Fra Martinelli, l'uomo è creatura, non è creatore. È creatura tanto quanto la natura, tanto quanto gli alberi e gli animali. Quindi cos'è questa storia della supremazia e dell'arroganza, eccetera? È il fatto di servirsi a fare riferimento a quell'approccio cooperativo che è inevitabile. Proprio perché siamo tutti creature, dobbiamo cooperare. Però cooperare, non collaborare. Perché un conto è collaborare, altro conto è cooperare. Perché cooperare vuol dire operare insieme. E operare insieme verso dove? Verso il fine della piena realizzazione, che non sarà mai raggiunta qua, su questa terra, ma verso il quale però dobbiamo tendere, che è quel concetto che Aristotele aveva reso con la parola eudaimonia, che in greco vuol dire la fioritura, cioè la fioritura umana. Grazie. Direi che si può partire da questa considerazione. La finanza moderna, come ormai la concepiamo, è nata all'interno della scuola di pensiero francescana. I francescani sono stati i primi banchieri, sono stati coloro i quali hanno elaborato i concetti che sono stati sin dal 1400 di guida all'attività finanziaria. Perché è importante pensare questo? Perché c'è una corrente di pensiero economico, soprattutto fuori dall'Italia, che attribuisce alla riforma protestante e in particolare a Calvino, non a Lutero, perché Lutero era molto diverso da Calvino. Questa è l'altra confusione che certi professori fanno ai loro studenti. Calvino era su una sponda opposta rispetto a quella di Lutero per quanto riguarda la tematica economico-finanziaria. La fanno attribuire appunto all'influenza del Calvino. Non è vero niente, perché il primo Monte di Pietà venne istituito a Perugia nel 1462. Perugia, vicino ad Assisi, non è casuale. Poi a Siena, il Monte dei Paschi, poi ci sarà quello di Bologna, poi quello di Ascoli Piceno, e nel giro di un ventennio l'Italia venne coperta dai Monti di Pietà. Allora, perché i francescani danno vita alla finanza moderna? Perché prima di allora non c'era un'attività finanziaria in senso proprio, in senso moderno. C'erano i cambiavalute, c'erano gli usurai, c'erano gli strozzini, quelli che evidentemente praticavano lo strozzinaggio, cioè l'usura. Perché i francescani avevano capito che se si vuole veramente aiutare gli altri e si vuole tendere al bene comune, non basta correggere le piaghe, gli effetti, ma fermare le case. E qual era la causa dell'usura allora? La mancanza di accesso al credito, perché le persone poco, evidentemente non certo ricche e prive di collaterale, cioè di garanzie, non avevano possibilità di ottenere credito. Ed è così che con il Monte di Pietà i francescani riuscirono per un lungo periodo di tempo ad abbattere di fatto l'usura. La gente che aveva bisogno, famiglie, contadini, artigiani, non avevano più bisogno di ricorrere all'usuraio per avere ciò di cui avevano necessità, eccetera. Quando le cose cambiano? Le cose cominciano a cambiare all'inizio del Settecento, quando la finanza, da finanza civile, diventa una finanza finalizzata al capitalismo. Perché il capitalismo nasce tre secoli dopo l'economia di mercato, come ormai i grandi storici, da Le Goff e tanti altri, da tempo hanno scritto, ma non sempre si leggono le cose importanti. Prima nasce l'economia di mercato, che era un'economia di mercato civile, quella voluta dai francescani. Pensate a Luca Pacioli, il suo libro del 1494, De Divina Proporzione, è il libro dove viene messa a posto la partita doppia, la contabilità d'azienda. Ma immaginate, francescani che hanno il voto di povertà e che si occupano di finanza, di contabilità d'azienda. Bisogna pur che qualcuno, se ha la testa sulle spalle, si chieda il perché. Perché i francescani, fedeli al pensiero del maestro, del fondatore, perché Francesco era un mercante prima della conversione. Aveva una mentalità, direi, di tipo imprenditoriale, diremmo oggi. Poi è chiaro che dopo la conversione succede quello. Però la mentalità rimane. E quando Francesco dice, attenzione, noi dobbiamo togliere i poveri dalla loro povertà, ma povertà non come virtù, cioè come distacco dalle cose, ma come miseria. I francescani sono sempre stati contro il pauperismo, contro la miseria, perché dicevano la persona che è in miseria non è libera di ricevere il messaggio della salvezza. Ma è ovvio, se ho fame, che sto morendo di fame, come posso pensare? D'altra parte Gesù era uno che se ne intendeva, sapete, perché Gesù prima di fare la predica dava da mangiare. Questo è importante, è un metodo. Prima metteva le persone a loro agio, poi gli faceva anche un po' di predica, come diremmo oggi con parola non molto bella, eccetera. Questo è il punto. E quando però le cose cambiano in maniera radicale? A partire dagli anni 70 del secolo scorso, con l'avvento della terza rivoluzione industriale e soprattutto della globalizzazione dei mercati, la finanza viene completamente stravolta. Perché fino ad allora la finanza era vista in funzione dell'economia reale. Cioè la finanza doveva servire a procacciare strumenti per gli investimenti delle imprese, che così potevano sviluppare i loro progetti creando posti di lavoro, eccetera. Ma a partire dagli anni 70 la finanza diventa autoreferenziale, diventa fine a se stesso. E questo è uno dei punti che non viene quasi mai citato, soprattutto dagli economisti, perché ci si vergogna. Ma questo è il punto. E sapete qual è il dato più sintetico? 1980. Il volume degli asset finanziari mondiali era più o meno uguale al PIL, PIL è il prodotto interno lordo, mondiale. 27 trilioni di dollari. 1980. 2015. Gli asset finanziari a livello mondiale sono diventati 5 volte superiore al PIL mondiale. 5 volte superiore, ci rendiamo conto? No? Che vuol dire che la finanza è diventata fine a se stessa e così si è snaturata. Da strumento che doveva servire e per secoli è servita a favorire l'attività produttiva, migliorare le condizioni di vita delle persone è diventato invece strumento di morte, come dice Papa Francesco. E ha ragione, è inutile dargli torto, è inutile dire perché qualcuno si è comportato male. Queste sono menzogne che bisogna, insomma, stanarle chi le dice. C'è un bell'aforismo americano che dice: se in una cesta di mele qualche mela marcia, non è che sia colpa della natura, potrebbe essere colpa di chi ha costruito la cesta. Perché se voi nella cesta ci mettete la plastica, dopo un po' quella fa marcire tutte le mele. Non lo sapevo neanche io, l'ho imparato. Che vuol dire? Che è inutile fare i moralisti e dire: ah, le cose vanno male perché tizio ha rubato. Cosa ha rubato? Il problema è che le regole del gioco finanziario tendono, sono quelle che Giovanni Paolo II giustamente ha chiamato strutture di peccato. Cos'è una struttura di peccato? È un insieme di regole del gioco che inducono anche chi vuol fare il bene a produrre il male. Questa è la definizione tecnica di strutture del peccato. Perché tutti quelli che lavorano nel settore della finanza, alcuni saranno anche, come dire, ci siamo capiti, ma la gran parte è gente normale, è gente che sa in coscienza che quello che è costretto a fare va contro i propri principi morali. E questa è la forma nuova di violenza, costringere le persone ad agire contrariamente ai propri principi morali. Una recente indagine in America ha mostrato, sapete qual è il settore dove è più alto il tasso di suicidi? Quello della finanza. Cioè, i dirigenti della finanza, andate a vedere quanti sono quelli che si suicidano. Ma perché? Perché dopo un po' si va in crisi. Io per un po', un anno, due anni, tre anni posso resistere, ma io non posso diventare schizofrenico dentro me stesso e comportarmi secondo un codice etico quando sono in famiglia, nella società, e secondo un altro codice etico quando faccio il lavoro. Ma capite che questa è la più grande delle violenze, costringere delle persone ad andare contro la propria coscienza. Altro che schiavismo, queste sono le nuove. E il Papa lo dice, a volte lo dice con parole che sono diverse da queste, perché non può avere il Papa la proprietà di linguaggio tecnico, ma questa è la realtà. Ecco allora perché il Papa non ha esita nella Laudato Si, nella seconda, anzi terza parte della Laudato Si, a indicare come azione immediata, se si vuole tendere allo sviluppo umano integrale e non cullarci sugli allori, quello di cambiare in maniera radicale le regole dell'attività finanziaria. Ad esempio, e questo l'ha ripetuto anche ieri l'altro, sabato scorso, chiudiamo i paradisi fiscali. Ma i paradisi fiscali mica esistevano prima di 45 anni fa. Eppure l'attività finanziaria c'era. Allora come si fa a dire, come fanno anche certi studiosi, diciamo stare, a dire ma sono cose necessarie. Necessarie che cosa? Se per secoli la finanza è andata avanti senza i derivati, derivati sono i CDO, CDS, senza i paradisi fiscali, come si fa a dire che questi strumenti diabolici servono a tenere alta la finanza? Servono a tenere alta la finanza speculativa, cioè quella che funziona non per il bene comune, ma per assecondare gli interessi dei grossi potentati detentori del potere finanziario. Ecco perché il Papa lo dice questo. Ed è uno dei richiami più espliciti. Dice: se noi non intacchiamo il cancro della finanza, non ci sarà niente da fare. Perché il mondo dell'economia reale, lì ci può essere qualcuno che fa qualcosa, insomma, che non paga le tasse, però non è lì, perché chi è nel settore reale dell'economia produce, e quando uno produce, cioè è produttivo, genera valore, ma nella finanza non si genera valore, che sia ben chiaro, si trasferisce il valore dagli uni agli altri, i furbi riescono ad ottenere il valore che i babbei si vedono costretti a cedere ad essi, eccetera. Ecco allora perché ancora una volta bisogna che la smettiamo con l'identificare il concetto di valore con il concetto di prezzo. Il prezzo di mercato è una cosa, il valore è tutt'altra cosa. La finanza non crea valore, crea rendite, ma non profitti, perché un conto è la rendita e un conto è il profitto. E voi sapete che il merito di questa distinzione è dei francescani. Per fortuna che ci fu il Papa Leone X a sistemare, perché già allora, come dire, cattolici diremmo oggi, insomma, avevano cominciato ad attaccare i francescani dicendo che loro erano i nuovi usurai, capite? I francescani hanno sempre vita dura, hanno avuto sempre la vita dura, perché sono sempre stati attaccati dagli uni e dagli altri. Perché quando la gente o non capisce niente o è in malafede, non trova di meglio che attaccare. Poi intervenne Leone X che disse no, i francescani hanno ragione e quindi le acque si acquetarono. Oggi, mutatis mutandis, in un contesto completamente diverso, il Papa Francesco sta cercando di svolgere un'operazione analoga. E io sono certo che ci riusciremo. Lui ci riuscirà, o meglio, ci riusciremo tutti, perché non si può più andare avanti. Perché sono gli stessi imprenditori veri a denunciare questo. Ma parlate con gli imprenditori del settore metalmeccanico, del settore delle costruzioni, tutti vi dicono che non ne possono più di essere strangolati da una nuova forma di usura, perché la nuova finanza, nonostante le forme siano diverse, ma la sostanza è quella della vecchia usura. E quindi è chiaro che l'accesso al credito è razionato, non tutti possono ottenere prestiti. Provate voi ad andare a chiedere un prestito a una banca come, eccetto le banche di credito cooperativo, o le banche popolari, che sono rimaste l'unico e ultimo baluardo. Alle banche cosiddette commerciali, se voi non date delle garanzie e soprattutto non siete disposti a sottoscrivere degli impegni che a volte sono capestro, non vi concedono credito. E senza credito è chiaro che uno non può uscire dal proprio cerchio vizioso. Ecco quindi perché il tema della Laudato Si non è solo come dire, una vaga richiamo alla preservazione dell'ambiente, il che è ovvio, ma individua anche i modi per. L'altro modo è quello di cui ha parlato molto bene Fra Martinelli, che è il tema della conversione, che lui ha reso Papa Francesco con l'espressione dobbiamo cambiare gli stili di vita. Ma lo stile di vita non è solo cambiare il regime alimentare, come qualcuno ha scritto e ha detto, è la conversione nel senso della metanoia, parola greca che vuol dire appunto la trasformazione interiore. L'altro però è quello di agire su quelle strutture di peccato di cui la finanza è oggi magna parte. Poi ce ne sono anche altre, ovviamente, è il tema del lavoro, però quello della finanza è il più urgente. E ho motivo di ritenere che non ci voglia ancora molto perché a questo si arrivi. E lo ripeto, perché sono gli stesse forze produttive che sono stufe di essere, come dire, di portare acqua al mulino degli speculatori. Grazie. È vero, il tema del lavoro è un tema ricorrente nella più recente dottrina sociale della Chiesa. Pensiamo alla Laborem Exsentiam e anche alle encicliche successive. E ovviamente Papa Francesco non poteva non sottolineare questo aspetto, cioè che il lavoro possiede due dimensioni, la dimensione acquisitiva e la dimensione espressiva. La dimensione acquisitiva fa riferimento alla capacità attraverso il lavoro di ottenere quel potere di acquisto con cui ognuno di noi provvede alle proprie necessità. E questa è la dimensione a cui corrisponde la nozione di lavoro giusto. Il lavoro giusto, vi ricordate la giusta mercé dell'operaio di cui aveva scritto Leone XIII nella Rerum Novarum. Ma troppo spesso ci stiamo dimenticando dell'altra dimensione, quella espressiva. E cioè l'essere umano ha bisogno di lavorare. Io a volte con i miei amici giuristi del lavoro, un po' litigo in senso metaforico, dico voi parlate solo di diritto del lavoro. È sbagliato, perché il lavoro è un diritto in tanto in quanto esprime un bisogno umano fondamentale. Cioè l'essere umano ha bisogno di lavorare. Perché? Perché è attraverso il lavoro che afferma la propria, direi, spiritualità, e la propria fioritura. Noi conosciamo noi stessi attraverso con il lavoro. Poi, se uno è anche cristiano, sa che il lavoro è l'attività con cui l'uomo partecipa al completamento dell'opera di Dio. Perché Dio ha lavorato 6 giorni, il settimo si era stancato e si era riposato. Ora può dire qualcosa questo. Come dire, io Dio ho fatto il 95%, voi però che vivete nella storia, voi esseri umani, completate l'opera delle mie mani. Allora, alla dimensione espressiva corrisponde il concetto di lavoro decente. Giovanni Paolo II, nell'occasione del grande giubileo del 2000, 20 anni fa, ha introdotto la nozione di lavoro decente, che è diverso da quella di lavoro giusto. Il lavoro si dice decente quando non umilia, quando non offende la dignità, non quando non dà il salario necessario. Quello allora si dice che il lavoro è ingiusto. Il lavoro decente è quello che consenta ad ogni persona di la propria fioritura. E allora in questo contesto che occorre ribadire che il taylorismo è ampiamente superato. Tu mi chiedi come utopia, ma è il contrario. Ma le imprese non ne possono più. Non ne possono più, perché il taylorismo sta facendo fallire le nostre imprese. Perché il taylorismo, che ha quel modello che ha avuto successo, ma quando? Prima della terza e della quarta rivoluzione industriale. È quello che bisogna far capire a tutti. Ha avuto successo all'epoca della prima e seconda rivoluzione industriale, perché il taylorismo ha inventato la catena di montaggio. Ma voi sapete cosa ha scritto Taylor nel suo libro pubblicato nel 1911, intitolato The Scientific Organization of Work, cioè l'organizzazione scientifica del lavoro? Datelo a leggere, il capitolo secondo. Come vanno trattati gli operai alla catena di montaggio? Sapete cosa scrive? Voi non me lo immaginate. Come se fossero dei bovini. Testuali parole. Queste però non si dicono mai nelle aule. Io ai miei studenti le dico da sempre, perché si divertono e capiscono. Perché il bovino è l'animale più quieto. Se a un bue gli date un calcio non reagisce. Capite? Quando uno organizza il processo lavorativo trattando le persone come bovini, di che cosa vogliamo parlare? Il taylorismo è quello che ha messo la famiglia contrario al lavoro. Perché o si sta in casa o si va a lavorare. Quindi le donne stanno in casa, gli uomini vanno a lavorare fuori. E adesso noi stiamo qua per occuparci del perché il tasso di fertilità, la popolazione italiana e anche degli altri paesi in calo, ma per forza, perché il modello taylorista porta a questi risultati. È inutile fantasticare, però ha avuto i suoi meriti di aumentare la profittabilità, nessun dubbio. Ford è stato il primo ad applicare il modello taylorista ed è diventato il costruttore di auto che tutti sappiamo. Allora, ma è chiaro che c'è l'alternativa, ma è evidente che c'è l'alternativa. Se vogliamo essere precisi, c'è anche il nome, olocrazia, il modello olocratico, parola greca. Da dove viene? Da un americano, professore alla Harvard Business School. 2007 pubblica un libro che ha per titolo Olocracy, cioè olocrazia. Quando a volte lo cito anche a certi colleghi, siccome non lo sanno e non l'hanno letto, rimangono, come dire, proprio un americano, professore nella business school numero uno mondiale. È esatto, perché quelli che hanno, diciamo, la mente lucida lo sanno che se noi non cambiamo il modello non ci sarà nulla da fare. Ebbene, il modello olocratico è l'anti-taylorismo, perché è basato esattamente sulla valorizzazione di quella che Michael Polanyi aveva chiamato la conoscenza tacita. Il segreto oggi è tutto lì. E infatti, chi sono gli imprenditori di successo? Quelli che hanno cambiato il modello organizzativo. E anche in Italia ne abbiamo già tanti. A me piacerebbe che ce ne fossero di più, ma è questione di tempo, perché poi l'esempio trascina. E quando voi vedete un'impresa che va male, ovviamente si tende a dare la colpa alla crisi, a questo, a quell'altro, al Covid. No, la colpa è che non vogliono cambiare. Parlate con la gente che lavora, sentite come vengono trattati. Vi diranno, ci pagano alla fine del mese, nulla da dire, i cosiddetti diritti sindacali sono rispettati, però non siamo contenti. E tu gli chiedi perché? Perché non mi sento valorizzato, vengo trattato come un numero o come un ingrediente di una macchina. Ma quello è il lavoro. E dove va a finire la dimensione espressiva? Ecco il Papa cosa dice. Questo Papa, bisogna capirlo, a volte magari si esprime con parole non proprio adeguate come parole, ma i concetti sono questi. Ecco allora perché parla di una necessità per le ragioni stesse dell'economia, perché il Papa non è mica contro l'economia di mercato, ma vogliamo scherzare, l'hanno inventato i francescani l'economia di mercato. può essere contro se stesso, contro la propria tradizione. Ha scelto il nome di Francesco apposta per affermare esattamente questo. E così non è affatto contro la proprietà privata, lo sappiamo, l'ha ribadito anche nell'ultima enciclica Fratelli Tutti. Però quello che oggi è il problema è tornare alle origini, cioè ad una nozione di lavoro che sia veramente il lavoro dell'uomo e per l'uomo e non invece solo finalizzato ad altri obiettivi. E sapere che nelle condizioni storiche di oggi, quarta rivoluzione industriale, la rivoluzione del digitale, questa concezione del lavoro va anche ad intercettare le esigenze, gli interessi del mondo delle imprese, e questo apre la speranza, perché allora qualcuno vede in ciò la possibilità di una alleanza. Ecco perché in un recente discorso Papa Francesco, rivolgendosi agli imprenditori, ha chiamato nobile vocazione. Testuali parole, dice, quella dell'imprenditore è una nobile vocazione. Guardate che usare la parola vocazione per un imprenditore, siccome molti dicono che questo Papa è comunista, è qualcosa del genere. No, dice, è una nobile vocazione, perché evidentemente il lavoro dell'imprenditore serve a realizzare quella chiamata alla quale tutti siamo legati. Letto in quest'ottica riusciamo anche a capire perché il Papa non parla mai di libero mercato, ma parla di mercato libero. Voi direte, è un gioco di parole. No, non è un gioco di parole. Perché il libero mercato è una cosa. Il mercato libero vuol dire un mercato che è liberato da tutti quei vincoli e da quelle catene che nel corso degli ultimi 2 secoli e mezzo, 3 secoli, lo ha costretto. Il mercato del 400, il secolo dell'umanesimo civile, era un mercato che serviva ad affratellare. Andiamo a leggere alcune pagine di Duns Scot, francescano di Oxford, che insegnava a Oxford. Non parliamo poi di Bonaventura da Bagnoregio, che insegnava filosofia alla Sorbona di Parigi, nella seconda metà del 1200, e così via. Quindi occorre in questo momento, dal punto di vista strettamente culturale, una rilettura, perché nel corso dei secoli successivi il pensiero francescano è stato letteralmente strappato. Tanto quelli lì erano morti, come dire, non possono reagire, ma non è così che si fa la storia. Bisogna reinterpretare, perché quel messaggio oggi è più attuale che mai e più necessario che mai.